Metro Podcast.
Ospite a 60 mori da mare oggi abbiamo Ambrogio Scognamiglio. Trovate il podcast su metropodcast.it e su tutte le piattaforme podcast e anche sui miei social. Ambrogio Scognamiglio è prima di tutto un amico, ma è soprattutto un docente in cattolica presso l'ospedale Gemelli di Roma ed è l'ideatore del metodo DOSE, che sta per dopamina, ossitocina,
serotonina
ed endorfine, perché qualcosa di chimica lui ne sa. E oggi parliamo dell'amore che cura. E, ma ha una base chimica l'amore?
Tanto ciao Agnese, io sono felice di essere qua. E, sì, l'amore ha una base chimica. Si parte proprio dal concetto che l'unione di quello che può essere una relazione è determinata da un'esplosione di neurotrasmettitori, neuroormoni. C'è una differenza tra l'innamoramento e l'amore. L'innamoramento fa esplodere determinati neurotrasmettitori. L'amore è qualcosa che è più complesso dal punto di vista chimico, però principalmente dei quattro dose che tu hai nominato, no? Dopamina, ossitocina, serotonina, endorfine, l'ossitocina si dice, viene definito come l'ormone dell'amore, perché nel momento in cui io sono in relazione con una persona ed ho, sento fiducia, sento amore, il corpo comincia a scatenare questo neurotrasmettitore che unisce, che tiene vicino. E quindi dà questa forza.
È l'ormone che permette di sopportare i dolori del parto.
Esatto, il travaglio, come no.
È un ormone che stimola l'accudimento dell'altro.
Assolutamente. Tu pensa che fino a una ventina d'anni fa si pensava che l'ossitocina fosse solo un neuroormone femminile, proprio perché è all'interno del parto, della suzione del latte. Poi è stato scoperto, grazie anche agli studi della dottoressa Moberg, che l'ossitocina è anche maschile, perché si attiva nel momento in cui io sento fiducia, sento amore nei confronti di una persona.
Non solo il maschio ha un ruolo importante, ha un ruolo protettivo.
Esatto.
Non solo accudente, no? di tutto il nucleo familiare. Sapete che c'è una cosa particolarissima che deriva, lui lo sa ma ve la racconto anche, che deriva dal movimento oculare. Quando io guardo verso l'alto un'altra persona, stimolo già in lui la produzione di questo ormone, perché chi è che ci guarda dal basso all'alto? Il bambino, che è più basso di statura, e quella posizione lì stimola subito un istinto di protezione e fa muovere questo ormone che è
esatto.
L'amore, ecco, no? Cominciamo a chiarire questa base chimica.
Esattamente, ma tant'è che per attivare questo neuroormone si dice che serve l'ABC dell'ossitocina, che sono abbracci, baci e carezze.
Che meraviglia, ecco perché c'è Ambrogio qui, perché io adoro queste cose.
Adesso siamo distanti, però ci siamo già abbracciati,
sì,
prima
ci abbracceremo
diciamo, anche dopo per stimolare l'ossitocina. Si dice che con un abbraccio autentico di soli 20 secondi il corpo comincia a generare ossitocina, quindi
ed ecco, è un ormone anche curativo,
è
e
un
poi
ormone,
ci arriviamo.
Guarda, di tutti e quattro i dose non si capisce ancora bene il perché dal punto di vista della ricerca, ancora non si sa bene perché, ma è ambivalente, cioè nel senso ha sia una funzione mio rilassante sia una funzione energizzante, a differenza degli altri che per esempio la dopamina è più energizzante, la serotonina è più energizzante, le endorfine sono un po' più calmanti, invece l'ossitocina ha una duplice valenza, quindi è sì, perché l'amore è questo, l'amore può calmare, l'amore può agitare, può eccitare, quindi ha diverse, no? sfaccettature, quindi ecco.
Quindi per Ambrogio Scognamiglio, che è anche un clown terapeuta, che cos'è l'amore?
Allora, l'amore è il motore dell'universo per me, è il respiro del mondo, è il battito del mondo, quindi io credo che con l'amore sia veramente ciò che muove quello che non solo sono le relazioni umane, ma proprio quello che muove l'universo. Noi, secondo me, respiriamo e mandiamo fuori amore. quindi è importante, ecco, cominciare a, a guardarlo anche da questo punto di vista. Noi ogni volta che respiriamo, io penso che noi respiriamo amore e lo mandiamo fuori. Poi ci sono delle distorsioni ovviamente che complicano un po' le cose, però diciamo, questo è un po' il pensiero.
Che è meraviglioso, perché mi viene in mente quello che dico spesso alle coppie, no? Da terapista di coppia, quando mi dicono non siamo naturalmente monogami, gli dico è vero, però lo siamo per scelta, lo possiamo essere. Quando scegliamo la monogamia, allora lì inizia l'amore vero, perché è anche una scelta, no? Quella, è quel movimento che diventa una costruzione.
Esatto.
E dopo educhiamo il nostro organismo anche a riconoscerla questa.
Assolutamente. Nelle mie aule io faccio anche intelligenza emotiva, no? Nelle aule all'università, e quando si parla delle emozioni, l'amore è quella che noto ha più difficoltà di essere espressa, perché c'è sempre un po' questo imbarazzo, no? Questo pudore. Quando io dico, c'è un esercizio molto bello che io per esempio dico, ok, completate la frase, sono felice quando, e mi devono dire quando è che sono i momenti quando sono felice, oppure sono triste quando. Alla frase provo amore quando, vedo sempre tolta quando sono con il mio fidanzato, quando sono con la mia fidanzata, quando sono con mio figlio. Poi vedo le persone che brancolano, cioè, ma che davvero posso dire questo? Sì, provo amore quando, allora si confonde con la felicità, si confonde con la gioia. Invece l'amore, a mio parere, è proprio un'emozione, un concetto a sé stante, che muove tantissime altre emozioni.
Quindi facciamo subito l'esercizio ad Ambrogio. Ambrogio, prova amore quando?
In questo momento. In questo momento.
Perché l'amicizia anche.
L'amicizia, io ho coniato un neologismo, sei pronta?
Sì.
Che è amocizia, che è una crasi tra amore e amicizia. Io credo profondamente che l'amicizia sia una forma di amore, e ci sono delle relazioni di amicizia che veramente sono potenti tanto quanto delle relazioni di amore. Ed ecco perché non riuscivo a starci in questo vocabolo amicizia, allora ho creato amocizia.
Beh, i greci ce l'avevano insegnato, anche secondo loro la filia, no? Era la forma più alta.
Esatto.
Perché non era sottoposta all'ondulamento dell'innamoramento, no? Perché l'amicizia è stabile quando si è costruita, no? Ma tu hai anche un'altra crasi, vero? C'è anche un altro termine che hai coniato.
Sì, c'è un altro termine che è leggerismo. Io penso che l'amore sia semplice, l'amore è una cosa semplice, l'amore è una cosa leggera, e quindi il leggerismo è una crasi tra leggerezza e umorismo. Credo che in questa fase soprattutto della nostra esistenza ci sia bisogno non propriamente di leggerezza, ma proprio di leggerismo, quindi dove anche la parte buffa, la parte divertente, la parte sorridente delle cose, anche di quelle complesse, anche di quelle più tristi, si può cogliere. E anche dell'amore, cioè l'amore è divertente, l'amore in alcune sfaccettature è buffo. C'è due fidanzati che si scambiano i nomignoli e che si dicono cose ciccicci, pipì, ciccio, fa sorridere, guardato da fuori fa sorridere, quindi è anche questo. E quindi sì, l'amore per me è anche leggerismo, è una forma di leggerismo.
Beh, perché anche gioco, no? Questo che tu racconti è la forma regressiva, no? Quando noi torniamo un po' indietro, perché effettivamente nell'amore bisogna ritrovare anche il fanciullo, no? La parte nostra fanciullesca che ci fa giocare.
E calcola che la parte del fanciullo è strettamente legata alle nostre emozioni. Il bambino che c'è dentro di noi, molto spesso quando faccio le aule, soprattutto quelle con i più adulti, no? Manager, allora gli chiedo, voi siete stati bambini, vi ricordate quando siete stati bambini? A volte mi guardano, ecco, quel bambino lì è ancora lì, ed è quello che vuole giocare, è quello che vuole emozionarsi, è quello che si arrabbia, è quello che gioisce, è quello che ti spinge anche a fare delle cose folli per amore, in qualche maniera. Ecco, ascoltarlo, tenerlo per mano ci può aiutare. E poi c'è un passaggio che a me piace tanto, no? Quello di Alice nel Paese delle Meraviglie, quando a un certo punto il Bianconiglio dice: Alice, andiamocene via di qui che sono tutti normali.
Bellissimo, anche io l'adoro.
Io credo che l'amore sia anche follia, sia anche sana follia. E quindi ecco, questo mi piace raccontarlo, mi piace dirlo, mi piace proprio mostrarlo. Ti porto proprio questo esempio. Tu hai parlato dell'ospedale, no? A volte capitava che magari i bambini ricevevano delle buone notizie, ok? Quindi magari venivano dimessi dopo delle grandi degenze. E allora io vedevo questi genitori che si imbarazzavano ad abbracciarsi, a baciarsi, perché sai, siamo in ospedale, quindi non si può far vedere, no, determinate cose. Invece io li spingevo tra loro per farli abbracciare, per farli baciare, per fargli vedere questi gesti d'amore, ma non tanto per far vedere al bambino quanto si vogliono bene mamma e papà, ma per far vedere come si produce ossitocina. Come se genera...
Che aiuta a curare.
Esatto, come che aiuta che a curare, aiuta,
senso,
a guarire.
È il senso poi del mio lavoro, quando mi chiedono, no, dentro uno studio di psicoanalisi, che cosa si fa? Si impara ad amare,
certo.
Perché in realtà il mio lavoro è tutto un far sentire la persona amata.
Certo.
Dargli il senso di un'affettività stabile, no? E a volte ci si abbraccia, noi abbiamo un po' l'immagine dello psicanalista che non... Invece quando c'è una bella notizia... ci si può abbracciare, perché poi noi abbiamo sviluppato quest'ulteriore competenza rispetto a tutti gli altri primati, cioè il contatto anche solo visivo per la connessione.
Esatto.
Qui apriamo tutto un mondo, però nessun altro animale ce l'ha. La maggior parte degli animali hanno il contatto visivo come sfida, no?
Certo.
Sappiamo chi conosce i cani, chi ha i cani che sviano lo sguardo se li fissiamo perché leggono nella... Noi siamo l'unico essere che invece ha nello sguardo il contatto e la connessione. Quindi affettiva.
Guarda che lo sguardo è un generatore di ossitocina. E sguardo inteso anche come presenza. Io sono lì. Io sono lì con te, sono presente.
Io ti vedo, Avatar.
Esatto, Avatar.
io
ti vedo. E io dico sempre questa frase, che costruisce il futuro solo chi è presente. E quindi è
bellissima questa.
Possiamo fermarci qua.
Possiamo fermarci qua.
Tra l'altro ti porto un piccolo esempio di quello che poi abbiamo vissuto, no? Molto spesso mi dicono, dice, ma allora professore che ci consiglia quando siamo online, che non ci possiamo guardare? Io dico, accendete sempre le telecamere.
È vero.
Ti ricordi, durante il Covid noi abbiamo avuto proprio uno stacco netto di ossitocina, perché non ci potevamo toccare, non ci potevamo guardare,
potevamo,
e siamo diventati
insieme.
Tutti cuochi, fornai, siamo diventati pizzaioli, abbiamo mangiato tantissimo, perché giustamente il corpo, avendo un ammanco di ossitocina, va a prenderlo, certo, nella dopamina, nella gratificazione, nel cibo, nelle dipendenze, e quindi si deve riequilibrare. Abbiamo fatto fatica da questo punto di vista. Adesso un po' si riacquista, ma ti dico che è ancora un po' faticoso. Io vedo ancora una difficoltà nell'avvicinarsi, nel toccarsi, nello stare in contatto, in questo tipo di connessione qua. Io no. Se posso abbraccio.
Beh, la cosa che dico ai genitori, no? Anche guardate i figli, guardateli i vostri figli.
Sì.
Stiamo perdendo il contatto visivo. Siamo talmente abituati, no? Pensate quanto stiamo su un palmare, su un telefono, no? A guardarlo.
Sì.
E perdiamo il contatto visivo, ad esempio, con i nostri figli, che invece hanno nel nostro sguardo di genitori il loro principale interruttore cerebrale. Cioè, quando noi li guardiamo, a loro gli si attiva tutto il mondo, gli si attiva tutto il cervello. Cioè siamo potentissimi in questa funzione e soprattutto in questa influenza. Ma allora Ambrogio, no, che hai questa enorme capacità, perché lui ce l'ha, io ne sono testimone, nel senso che ti può con uno sguardo veramente già far sentire, già sostenerti, già aiutarti. Qual è secondo te un esempio che ci puoi raccontare, no, anche proprio da persona che si dedica così tanto agli altri, l'esempio per te di amore, l'esperienza che secondo te, o per te, ha raccontato proprio l'amore?
Guarda, io te ne dico due. La prima è quello che ho vissuto in ospedale, quelli che sono stati i miei grandi esempi, no? I bambini, la resilienza dei bambini. Io ho visto veramente delle scene, delle avventure incredibili, dei risultati veramente insperati, che poi invece sono diventati realtà. Mi ricordo questa bambina che adesso ha 13 anni, io l'ho conosciuta che era molto piccola, si chiama Caterina, e lei è stata una lungodegente, e mi ricordo che la sua forza, ogni volta che noi andavamo, sembra strano, era lei che dava forza a noi, e ti racconto questo: io facevo sempre un gioco di magia dove gli mettevo una pallina nella mano, lei soffiava e ne diventavano due. E allora lei a un certo punto un giorno mi dice: no, non lo voglio fare questo gioco perché io sono grande. 4 anni. Senti, allora io la guardo e dico: Caterina, ma come si fa a diventare grandi? Lei, con la semplicità dei bambini, si alza sulle punte dei piedi e mi dice così. E io lì capisco che per guarire, per diventare grandi, bisogna stare leggeri, bisogna riprendere un po' questa parte dei bambini, anche la parte buffa, guardare la parte anche più divertente delle cose. E mi ricordo, ecco l'esempio che poi di grande amore, lei alla fine, quando è stata dimessa, noi facevamo sempre dei regali, delle cose che tenevano la connessione, poi quando noi andavamo via, lasciare un pensiero significava accendere poi un ancoraggio che gli permetteva durante il giorno di ricordare il momento bello che aveva vissuto insieme a noi. Mi ricordo lei, prima di andare via, mi prende questa pallina con cui avevamo sempre giocato, e lei se ne fa comprare una dalla mamma, me la dà nella mano e mi dice: questo è il mio regalo per te, perché tu mi hai aiutato a guarire, questo è il regalo che... E io ce l'ho ancora conservata, quella pallina.
E forte,
sì, molto. E l'esempio è proprio questo. Se tu ci pensi, quante volte ci capita che il bambino c'ha bua e gli dai un bacio sulla bua e passa. Ora sembra assurdo, ma già il fatto che io bacio quella parte, entro in contatto con quella parte, nel bambino si genera ossitocina, e quindi non c'è solo la parte metaforica, c'è proprio la parte chimica. Ecco perché i bambini vanno guardati, vanno accarezzati, vanno accompagnati, vanno toccati. E questo è uno. Poi c'è la seconda storia, tanto ce l'abbiamo 25 ore
di tutto il giorno. Sì.
Questo è l'esempio d'amore che io ho avuto da parte di mia nonna. Mia nonna, che ha 92 anni, ancora c'è, infatti c'è una nonna, sei meravigliosa.
Grande.
E io a un certo punto ho affrontato diciamo un momento importante, ho dovuto togliere un carcinoma, quindi diciamo difficile. E mi ricordo questo, che la notte subito dopo l'intervento io ero particolarmente sofferente e avevo già cominciato a studiare dose, quindi sentivo molto dolore. Arrivò un infermiere e mi chiese, io lo conoscevo perché poi stando lì al gemelli un po' conosco tanti infermieri, e lui mi disse: Ambrogio, ti faccio l'antidolorifico così magari ti addormenti e passi la notte. E io dissi: guarda, aspetta, voglio fare un'ultima cosa. E mandai un messaggio a mia nonna e dissi: nonna, te va di cantarmi una canzone? E mi mandi questo vocale. Nonna ci ha sempre cantato canzoni, nel bene e nel male, quando eravamo tristi, quando eravamo felici, ci ha sempre cantato canzoni. Lei mi manda un vocale, una donna di 90 anni, mi manda un vocale di 4 minuti e mezzo di canzone improvvisata. Mia nonna è una delle prime rapper, secondo me esiste. Ti giuro, 4 minuti e mezzo di canzone, e io ridevo e piangevo nello stesso momento. Io l'antidolorifico non me lo sono fatto fare, ho riposato quella notte. E ecco, in quei 4 minuti e mezzo c'era un esempio di grande amore, che una
questo
donna...
Questo è l'amore che cura.
Sì, questo è l'amore che cura.
Questo è l'amore che cura.
E questo è l'amore che io cerco attraverso le competenze che ho, gli studi, il mio team che fa ricerca, di trasferirlo per poter aiutare le persone a guarire, stare meglio, guardarsi meglio dentro e guardare meglio gli altri.
Guardate, io questo lo dico sempre, perché oggi siamo un po' abituati a vedere il male come una minaccia, la malattia, no?
Certo.
La combattiamo, ci offendiamo a volte quando ci ammaliamo, no? Come si è permesso il nostro corpo di tradirci. E io dico sempre invece che la malattia è un sintomo, no? Ha un sintomo, si manifesta attraverso un sintomo, e un sintomo ha una primissima funzione, quella di richiamare qualcun altro. Quando noi stiamo male, necessariamente chiamiamo qualcun altro ad aiutarci, e quindi è la prima forma di connessione. Esatto. Quindi di per sé, se noi riusciamo, e non è solo per vedere assolutamente il lato positivo, perché è ovvio che quando si sta male il lato positivo è difficile trovarlo, però sapere che alla base c'è il richiamo dell'altro, e quindi l'unirci, ecco l'amore che cura, ci possiamo curare reciprocamente. C'è questa cosa soprattutto nell'Oriente, no? Dei bambini che massaggiano gli anziani, che questa sorta di reciprocità, perché l'altro elemento importante, così avviandoci anche, no? Al finale, è la reciprocità nell'amore.
Sì.
Non è solo dare, l'amore è sempre un dare avere, vero?
È un dare avere, e io ci tengo sempre a sottolineare questo, che l'amore è sicuramente verso l'altro, ma principalmente verso se stessi. Io riesco a trasferire amore, riesco a guarire anche attraverso l'amore, se prima io faccio un passaggio sull'amore verso di me. È un percorso importante, è un percorso che ha diversi colori, però è un percorso che è anche vicino al dolore. Amore fa rima col dolore. Io porto sempre questa immagine. Ti ricordi quando eravamo piccoli? Io, per esempio, a me capitava, lo facevo, che prendevo i colori e cominciavo a colorare sempre su uno stesso punto. Ok? Quindi prendevo il rosso, coloravo, poi il giallo e coloravo sullo stesso punto. Se tu prendi tutti i colori e colori sullo stesso punto, che colore esce fuori? Il nero.
Il nero, marrone.
E uno dice, vabbè, il nero. Invece io penso che nel nero, se tu guardi bene, anche con un tocco di sana follia, ci sono tutti i colori dell'arcobaleno.
Quindi... Non solo, sul mio libro ho iniziato, perché anche io ho avuto un carcinoma, noi condividiamo anche questa esperienza,
vabbè,
no?
Sì,
del
sì,
male, e stavo dipingendo in quel tempo, in quel periodo, e mi accorgevo che io finivo tutti i colori scuri. Dicevo, ma perché uso tutti questi colori scuri? Da psicanalista, no? Che poi fa le diagnosi su anche i disegni. Mi preoccupavo, poi invece mi accorsi che in realtà io li usavo per rendere più luminosa la luce.
Certo.
Quindi in realtà l'ombra, anche la più scura, serve proprio per farci scoprire la luce più forte, no? Per farci, attraversando tutti quei colori, perché poi quando attraversi le ombre tu attraversi tutti i colori.
Sì.
E arrivi alla luce.
Guarda, nell'immaginario collettivo, quando mi si vede, per esempio, si dice, ah, ma tu sorridi, tu c'hai questa energia.
È vero, confermo, non è solo, è vero.
Questo sorriso. E allora magari, sai, le persone quando vogliono esprimere magari un'emozione attraverso le lacrime, attraverso il pianto, c'è sempre un po' di imbarazzo e di vergogna. Io dico sempre che il sorriso e le lacrime sono due medaglie della stessa faccia. perché molto spesso uno dice, vabbè, ma faccio vedere che sorrido perché così sembro più figo e tutto. No, io credo che c'è il momento dove si può sorridere, il sorriso si costruisce anche sulle lacrime, così come viceversa.
Sappiate. Quindi, che ridere e piangere, il viso usa gli stessi identici muscoli per fare la stessa cosa, che però è opposta a volte,
vero,
no?
Assolutamente. Quindi sì.
Quindi abbiamo,
sono emozionato.
Ci siamo emozionati un attimo, perché possiamo, allora penso che vi abbiamo anche convinto che l'amore cura, vero?
Sì, assolutamente, sia dal punto di vista scientifico, cioè proprio dal punto di vista chimico, l'amore assolutamente cura, perché muove dei neurotrasmettitori, come abbiamo detto, l'ossitocina, ma anche le endorfine, che aiutano i processi di guarigione. Io ci sono delle ricerche su questo, ma io l'ho visto anche con i miei occhi, bambini, adulti che intorno avevano un clima d'amore, e adulti che avevano accoglienza d'amore verso di sé, guariscono prima, guariscono meglio. Quindi
l'amore cura, lo sappiamo, sì, anche da ricerche in realtà psicologiche, di psicologia sociale, no? A volte ci si chiede perché bambini che hanno vissuti traumatici, tremendamente traumatici, di abusi, chi viene anche dalla guerra, perché alcuni bambini risanano, diciamo che fanno una vita o riescono a costruire una vita normale, e altri bambini non ce la fanno. Qual è la differenza fra questi due bambini che hanno avuto magari lo stesso trauma? E ciò che si è visto è in realtà il vissuto d'amore, cioè se un bambino ha avuto anche solo una persona che l'ha amato, che gli ha fatto sperimentare il senso d'amore effettivo, che, attenzione, è una forma di, non è solo io ti voglio bene, ma io voglio tutto il tuo bene secondo il tuo essere, no?
Sì.
È un amare libero. Allora quel bambino ce la fa, perché è un vissuto cosiddetto di porto sicuro. Io so che ce la posso fare, perché qualcuno mi ci ha fatto credere.
Esatto, no? Assolutamente.
Ed è questo in realtà poi anche quello che ci lega, no? Anche nel nostro affetto, no?
Sì.
Insomma, capite perché il signor Scognamiglio, il professor Scognamiglio insegna quello,
sì,
che insegna.
Ma infatti quando poi sono verso le ultime lezioni che cominciamo proprio a tirare dentro il concetto d'amore, è il concetto che muove davvero tanta energia, muove davvero tante consapevolezze. Quindi io sì, se non vi abbiamo convinto, rifacciamo la puntata.
Però adesso per concludere, diciamo, come vorresti concludere? Che cosa ci vuoi dire?
Amandoci. Io guarda, voglio dire questo, mentre tu parlavi mi è venuto in mente questo, una storia meravigliosa di questa donna che si chiama Margaret Mead, che è una delle più importanti antropologhe mai esistite, e questa è una cosa che mi colpisce, mi ha colpito tanto ogni sera.
È uno dei post che feci che ha fatto più visualizzazioni in assoluto, però lo racconti tu che sei estremamente più bravo.
E sta cosa mi è piaciuta tantissimo, tra l'altro lei un'antesignana dell'antropologia culturale, una prima donna a portare in un mondo prettamente maschile, e ovviamente da antropologa lei ha vissuto tutta la sua vita a contatto con popolazioni più o meno civilizzate, usi e costumi di queste popolazioni. Durante una sua aula uno studente le chiese: professoressa, ma qual è il simbolo della civiltà? Secondo lei da quando è che è iniziata la civiltà umana? L'umanità da che cosa è testimoniata? E uno potrebbe dire dalla scoperta della ruota, da un vaso da terracotta, dai geroglifici, da... Invece lei risponde: da un femore rotto e poi guarito. E detta così, dice: oddio. E invece no, perché un femore rotto e poi guarito significa che qualcuno si è preso cura di te. Qualcuno si è preso di cura di te con amore, non ti ha abbandonato.
In un'epoca in cui la selezione naturale, invece, se rimanevi, no, lesionato in qualche maniera, significava morte, come accade tutt'oggi per gli animali.
Esatto, e tu hai usato una parola, ecco, questa si conclude forte, ma poi prometto che andiamo su. Amore amors, senza morte.
È senza morte. Quindi... E questa è una frase, questo esempio lo riportava spessissimo mio padre, perché io ho una sorella down, e una disabilità del genere nell'antichità non avrebbe potuto sopravvivere. Oggi questa, la civiltà, l'amore, il fatto che noi possiamo superare l'istintualità è proprio dovuta, è testimoniata dal fatto che possiamo prenderci cura di chi è più fragile. Questa è veramente la nostra, sì, umanità, no?
E quindi ecco, questo secondo me come immagine,
direi che effettivamente...
E chiuderei, visto che ho usato la parola disabilità, a me piace più definirla dosabilità.
Ecco, proprio... mi piace.
Dosabilità, perché ognuno, a seconda delle cose che ha dentro e che vive, che è dosabile, quindi questo...
Ed è così, ed è questo anche la testimonianza poi della nostra amicizia, perché poi Ambrogio per me è questo, no? Lui ieri mi ha detto: io ti voglio chiedere chi sono io per te.
Sì, allora... perché poi mi ha detto: come ti presento, quali sono? E ho detto: tu presentami quello che normalmente faccio, si può dire in fascia protetta,
sì,
ovviamente, perché siamo fascia protetta. Però poi questo, ecco, mi piacerebbe sapere che cosa sono io per te, che ribaltiamo l'intervista.
Ma perché è proprio l'amicizia anche questo. Questo, no? Una persona, la reciprocità, poi perché c'è uno scambio, no? Equilibrato e autentico, ma soprattutto l'avere una persona che ti stimola sempre ad uscire un po', a fare un pochino meglio di quello che già fai, no? Avere una testimonianza, una persona a cui tu vuoi bene, che ti vuole bene e che ti dice: guarda che si può fare ancora di più. Ecco, lui è questa spinta per me a fare sempre meglio, perché lui lo fa in maniera eccellente e quindi diventa un monito.
E posso dire invece tu che cosa rappresenti?
Come no?
Adesso
arrossisco, sono pronta.
Sei pronta? Quando te penso a un'immagine molto, molto bella che mi muove tanto, perché che abbraccia anche il concetto di amicizia. Io credo che l'amico, quando magari anche sei in difficoltà e magari ci sono momenti in cui si atterra, e questo fa parte anche un po' del tuo lavoro, no? Si atterra, l'amico non è quello che ti aiuta a rialzarti, è quello che si stende vicino a te.
Sì, lui l'ha fatto. In un momento di difficoltà noi abbiamo partecipato, siamo stati speaker di un TED e mi sono trovata in un momento di difficoltà perché io parlavo di mia sorella ed era particolarmente
emozionante
e lui effettivamente ha fatto così. Quindi possiamo dire che l'amore cura.
Sì, l'amore cura, e curiamoci e amiamoci.
Perfetto. A 60 modi da amare, Ambrogio Scognamiglio, e il podcast lo trovate su metropodcast.it, su metronews.it e su tutte le piattaforme podcast. Grazie.
Grazie Agnese.
Grazie.
60 modi da amare con Agnese Scappini è prodotto da Metro, il quotidiano gratuito più diffuso in Italia da oltre 20 anni. Un nuovo episodio è disponibile ogni venerdì su tutte le principali piattaforme e su metropodcast.it. Testi di Agnese Scappini. Recording studio Mob Studios di Fabrizio Morigi. Sound engineer e compositore Simone Poccia. Speaker voiceover Alessandro Proietti. Riprese e montaggio video Francesco Filacchione. Produttore esecutivo per Metro Massimo Frattaruolo.